2, 3, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. Studio Massimo,
detto Cubo,
da Bergamo,
Paolo da Milano.
E con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai.
Ma come che non vedremo mai?
Paolo, è un podcast?
Ah già!
Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, go go go, you mix up siciliano, all you calabrese, do the mambo like a crazy, mambo italiano. Ciao Luca, benvenuto all'Italiano Vero, ciao a tutti gli italiani veri.
Ciao Massimo, grazie, benvenuti a tutti gli italiani veri. Devo dire più intonato del solito, Massimo.
Bene, bene, mi avrà fatto bene la mia vacanza.
È probabile, ma ti è rimasta in testa proprio questa vacanza degli Stati Uniti.
Eh sì, diciamolo ai nostri ascoltatori, siamo in anticipo, siamo al 23 di luglio, ma quando andrà in onda l'episodio? Il 17 agosto per i nostri patron e il 27 come lo stipendio, ricordiamolo, per tutti, sarò tornato dagli Stati Uniti e... Caro Luca, sai che ho un po' questa passione io anche per gli Stati Uniti, sono un italiano vero, però insomma mi piace andare là, ecco, a Boston per l'esattezza sono andato.
Sempre a Boston, ma
sì.
Tu hai una passione per gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti anche hanno una passione per te, perché tu in qualche modo hai tenuto alta la bandiera italiana negli States, hai reso famosa l'Italia in America, no? Con il tuo podcast.
Eh sì, con il nostro podcast, sì, secondo me, insomma, un po' di italiano l'abbiamo portato, un po' di Italian in America. Devi sapere che quando vado a vedere le statistiche su Spotify mi compare al primo posto sempre il Brasile, i nostri ascoltatori brasiliani, e al secondo posto sempre gli Stati Uniti d'America. E quindi dai, un po' la mia fama è andata all'estero, la nostra fama negli States, come dicono quelli veri.
Si è espansa oltre oceano in tutto il continente americano, nord e sud.
Mamma mia, est e ovest.
Sì, sì. Ma oltre te, Massimo, c'è qualche altro personaggio che ti viene in mente che ha reso famosa l'Italia, che ha portato l'Italia negli Stati Uniti?
Guarda, allora, il primo che mi viene in mente, che verrà in mente anche a te, se adesso che te lo dico, che direi che ha fatto... grande l'Italia, direi quasi grossa l'Italia all'estero, gli hanno anche dedicato una serie TV su Netflix, mi sembra, è Rocco Siffredi. Ecco, questo è quello
sì,
che...
no, grandissima.
No, è grandissima Italia. È che lui non ci conosce, Luca, perché la nostra fama è più grande della sua, potrebbe avere dei complessi di inferiorità, cioè hai capito?
Complessi di
inferiorità Rocco Siffredi, cioè veramente.
Immagino ne abbia ogni tanto.
Ma a te te ne vengono in mente altri di personaggi italiani, magari che sono quasi stati più famosi in America che in Italia anche, o che comunque davvero hanno portato l'Italia all'estero?
Ma io ho qualche dubbio, sono un po' impreparato, meglio chiedere a qualcun altro.
E quindi a chi chiediamo? Dici abbiamo un ospite mai visto oggi?
Speriamo di sì, altrimenti l'episodio finisce qui.
Assolutamente, bravo Luca, un po' corto, Ci sarebbe poco da tagliare e andrebbe subito in onda. Ma invece abbiamo un ospite fantastico, che secondo me di USA ne sa tantissimo, di USA. Quindi diamo il benvenuto a Simona Sacrifizi. Ciao Simona, benvenuta all'Italiano Vero.
Ciao Massimo, ciao Luca e ciao a tutti gli italiani veri come noi.
Brava, brava Simona. E allora raccontaci un po' di te, Simona Sacrifizi. So che stai registrando da Cattolica, in riva al mare.
Sì, esatto. Vivo a Cattolica, in realtà sono per metà napoletana e per metà torinese, ma vincono le origini del sud in tutti gli aspetti. E mi occupo ormai da circa 15 anni di comunicazione turistica e di promozione degli Stati Uniti in Italia. E quindi sono una scrittrice di viaggio e una podcaster.
Una podcaster, sì. Quanti episodi hai fatto? Hai fatti tantissimi, complimenti anche tu.
Il mio podcast parla di Stati Uniti a 360 gradi, sempre a livello turistico. Si parla di esperienze, personaggi, luoghi e percorsi. Sono 5 stagioni, 85 episodi, di cui vado molto molto fiera.
Perfetto. E ricordaci il nome del podcast.
USA on the road, viaggi negli States, e cerchiamo di portare un po' d'America agli italiani e gli italiani in America.
Ah, benissimo. E hai anche un sito?
Sì, ho anche un sito molto letto. E...
con pochi articoli, mi sembra. Ce ne sono pochi, no?
Sono 2000 articoli. Oh, mamma mia. Esatto. È online da ormai 14 anni, è uno dei siti più letti in Italia sugli Stati Uniti, parliamo sempre a livello di promozione turistica ovviamente, e, è un'altra mia piccola gloria, tra virgolette, e poi mi occupo di fare formazione per professionisti del settore, creo itinerari specializzati e lavoro con tour operator, creiamo gruppi e viaggi su misura del tipo dimmi che America vuoi e avrai l'itinerario giusto per te, insomma il senso è quello. Okay. Più che altro.
Perfetto, quindi ricordiamo podcast completamente e sito tutto in italiano, quindi i nostri ascoltatori.
Sì, il podcast è in italiano, il sito è tutto in italiano e c'è una versione in inglese che mi è utile per i miei referenti americani, ma permettimi di dire questa cosa, lo faccio da italiana profondamente orgogliosa del suo paese ed è una cosa che tengo a dire per il lavoro che faccio, che molti mi chiedono, ah, allora il tuo sogno sarebbe di trasferirti...
Ah, non ti vuoi trasferire in America? Non vuoi fare come me?
No, io sto molto bene in Italia, però mi piace fare molto avanti e indietro, questo sì, mi piace prendermi il meglio degli Stati Uniti e vivere in Italia. Non potrei fare diversamente.
Ma capita anche a noi, quando i nostri ascoltatori vengono in Italia, conoscono più cose o lo vedono l'Italia con occhi diversi. Quindi quando vado a Boston, qualche volta suggerisco anche alle persone di Boston di fare qualcosa. Anzi, noi abbiamo tre patron a Boston che salutiamo, che sono Rosemary, Deborah e Gilles. Avevo suggerito a una di fare la Sunset Cruise, che l'ho trovata molto bella al tramonto, e lei non l'aveva mai fatta, ecco. Quindi magari un italiano o comunque gli stranieri guardano con occhi diversi, quindi secondo me, io poi ho guardato un po', ho dato un'occhiata ai tuoi viaggi e mi sembrano viaggi veri proprio.
Sono 30 anni di viaggi negli Stati Uniti.
Mamma mia, 30 anni.
E ho fatto 49 stati, non ti dirò il 50esimo perché in realtà ci sono già stata, ma di passaggio per me non vale, e a settembre sarò lì e quindi potrò dire di aver veramente fatto le cose come si deve, e due territori, per cui direi che sì,
bene.
Ci conosciamo abbastanza bene io e gli Stati Uniti, è sempre un piacere scoprirli e riscoprirli e raccontarli.
Perfetto. E tu, Luca, sei andato negli Stati Uniti qualche volta? Perché ti vedo sempre al computer a lavorare.
Io adesso sono nei Paesi Bassi, ad Amsterdam. Ah, ho avuto il piacere di andare a New York e da lì poi ho fatto una capatina in New Jersey, a Hoboken. Quindi in realtà posso dire ufficialmente di essere stato in due stati. Ecco.
Un po' meno di Simona, mi sembra, un po' meno.
Con la matematica non sono molto bravo, però sì, qualcuno in meno.
Ok. E benissimo. E quindi, Simona, ma ci sono personaggi italiani che hanno reso famosa l'Italia negli Stati Uniti? Oltre a quello che ho citato io, ovviamente.
Oltre a te, Massimo.
Ma ti ringrazio, mamma mia. Vedi, hai letto il canovaccio, dove c'era scritto Massimo, devo decantarti.
No. Ce ne sono e ne vado molto orgogliosa. Ce ne sono tantissimi, dai più noti a personaggi praticamente a noi sconosciuti ma molto amati dagli americani. Ce ne sono veramente tanti e sicuramente se ti dovessi dire, insomma, una persona che viene dall'Italia con tutta la sua italianità è senza dubbio Oriana Fallaci, che immagino conoscerete, che è considerata in assoluto la più grande giornalista italiana di tutti i tempi e ha avuto un rapporto molto stretto con l'America in tutti i sensi.
Ecco, io ad esempio non lo sapevo, di questo rapporto stretto con l'America, dici di più.
Lei ha vissuto tanti anni a New York City, voi probabilmente non lo sapete, ma c'è anche un po' di Oriana Fallaci nell'Uomo sulla Luna, perché Oriana dal 64 al 69 fu l'inviata dell'Europeo per seguire non solo la partenza da Cape Canaveral e l'allunaggio da Houston, ma per intervistare gli astronauti, trascorse con loro molti anni a Houston. Non aveva per esempio un buon rapporto con Neil Armstrong, che definiva molto glaciale, molto freddo, e continuò a dubitare del fatto che la sua frase quando sbarcò sulla Luna non fosse in realtà proprio spontanea, ma fosse preparata. E c'è un po' di Italia anche nell'Apollo 12, perché poco dopo l'Apollo 11, in novembre, partì l'Apollo 12 con Pete Conrad, che era il capitano di quella missione, e lui era molto amico di Oriana Fallaci, e sembra che la frase che Pete Conrad pronunciò quando toccò il suolo lunare gliel'abbia in realtà suggerita la Fallaci, e lui quando scese, mise piede sul suolo lunare, disse: beh, sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è abbastanza lungo. E da questo nacquero due libri molto belli, che è Quel giorno sulla Luna, che è praticamente la trascrizione di tutte le sue cronache sull'Europeo di quegli anni, e Il sole muore, in cui lei va avanti nel tempo, perché lei era una visionaria, e capisce tutte le complicazioni, oltre agli aspetti positivi, che questo potrà portare. Poi c'è L'Oriana divertente negli Stati Uniti, e c'è questo libro meraviglioso che io consiglio a tutti di leggere, che è Viaggio in America, che è la cronaca del suo viaggio che lei fece dalla California a New York City con Shirley MacLaine. E ci sono delle pagine veramente spassose. Tra l'altro è un libro che io consiglio anche a livello proprio tra i miei itinerari letterari, perché è un itinerario che si può tranquillamente seguire ancora oggi.
Cioè un itinerario, nel senso proprio andare a visitare?
È un viaggio che si potrebbe tranquillamente rifare oggi.
Quindi, e toccherebbe?
California, Arizona, passando poi per gli stati del sud, risalendo verso New York City, con cui lei ha sempre avuto questo rapporto incredibilmente forte. Ma se tu pronunci quel nome negli Stati Uniti, sono in parecchi a dirti chi è Oriana Fallaci. Ah, quindi...
bello. Da adesso lo sappiamo anche noi, italiani veri. Luca.
E tu hai avuto il piacere di ripercorrere questo itinerario di Oriana Fallaci? O...
Non in una volta sola, ma in più sezioni sì, in diversi viaggi sì. Lei era a Hollywood perché avrebbe dovuto intervistare Marilyn Monroe, poi non ci riuscì per una serie di disguidi. Ci sono queste scene in cui racconta questi party hollywoodiani con tutti questi attori che per noi ormai fanno parte della mitologia del cinema. Secondo me è un bel esempio di italianità all'estero, Oriana Fallaci, perché era un carattere molto forte, era molto burrascosa, era una donna che si sapeva a volte anche troppo eccessiva, no, nel suo modo di fare, però riusciva sempre a ottenere quello che voleva.
Bello, 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 davvero io ammetto che la conoscevo poco, come hai detto, come tutti gli italiani, l'hai detto, sì, non sono l'unico, giusto. E Luca invece la conosceva, secondo me, alla grandissima.
Sì, sì, diciamo di sì.
Grande Luca. Ebbene, e qualcun altro, Simona, magari parliamo di cibo, un cuoco, secondo me un cuoco italiano c'è che ha portato...
In America ne troviamo tantissimi, però ce n'è uno che secondo me in Italia non conosce nessuno, eppure nel sud degli Stati Uniti è un'icona. Più che un cuoco, un salumiere palermitano, Salvatore Cupo, questo era il suo nome, che lavorava in una Central Grocery in New Orleans, in Louisiana, e preparava il pranzo agli operai italiani che lavoravano nel porto di New Orleans. Il problema di questi operai, poretti, che avevano sempre le mani sporche, non li prendeva nessun ristorante, uno perché non c'avevano le possibilità, e due perché non avevano modo di pulirsi e lavarsi, e allora lui importò la mufuletta, che è questo panino palermitano, che poi ha preso un'altra accezione negli Stati Uniti, che è un panino, cioè una cosa fantastica, farcito di vari salumi, formaggi, con un misto di olive che viene dallo scarto dei contadini attorno a New Orleans, che non avendo come pagare i pasti gli davano gli scarti degli avanzi del mercato. Ed è un'icona a New Orleans. C'è ancora la storica Central Grocery dove si va a mangiare la mufuletta, dove c'è una bella bandierona italiana, e la particolarità di questa Central Grocery è che tutti i prodotti vengono dall'Italia. Quindi è rimasta un po' fedele a quella che era la cultura della mufuletta vera e propria. E a New Orleans lui è una celebrità, anche se noi non lo sappiamo questo in Italia, o meno, fantastico. Molte persone non lo sanno.
Ma ovviamente non c'è più lui, quanto tempo guardiamo?
Parliamo della prima decina del Novecento, che non molti sanno che tantissimi immigrati italiani hanno lavorato al porto di New Orleans, e diciamo che con l'abolizione della schiavitù nel sud, tutta una serie di politiche che mandarono un po' il sud sottosopra, serviva una manodopera a basso costo, e ovviamente era quella degli immigrati, principalmente immigrati italiani e irlandesi.
Quindi questo panino ha più di 100 anni.
Esatto, e lo puoi mangiare ancora oggi nella Central Grocery, ed è una cosa, pensa, che conoscono i turisti americani, ma gli italiani vanno poco a New Orleans. Però quelli che mandiamo noi, sicuramente la mufuletta nell'itinerario non può mancare, perché è un pezzo d'Italia, in una zona degli Stati Uniti che storicamente ha poco di italiano.
Ok, va bene. Allora, Luca e Simona, speriamo che non applichino i dazi adesso a questo panino italiano.
Speriamo rimanga esentasse.
Dai, ma io volevo, a proposito di dazi, rassicurare i nostri patron, ecco, perché noi dazi non emetteremo, quindi i nostri livelli patron saranno sempre, diciamo, gli stessi. E ne approfitto per salutare i nuovi patron, ok, di questo mese, che sono Ayumi, addirittura Luca da Osaka ci ascolta.
Wow.
Fantastico, e ci manda un bellissimo messaggio che leggo. Sono a Osaka in Giappone, ascolto il vostro programma su Spotify. L'ho scoperto per caso mentre cercavo programmi radiofonici italiani per migliorare le mie capacità di ascolto in preparazione a un esame di lingua italiana. In bocca al lupo per questo esame. Ho subito notato che ci sono molti argomenti interessanti che non avrei avuto l'opportunità di approfondire semplicemente frequentando un corso di lingua. Mamma mia, qua la nostra autostima sale a mille. Grazie per i vostri sforzi e la vostra dedizione nel continuare questo programma. Non vedo l'ora di ascoltare i nuovi episodi e anche quelli precedenti. Grazie a Yumi.
Bellissimo.
E ci offre un cappuccino per un anno. E poi abbiamo anche Mrim che ci offre un bel caffè. Quindi grazie a tutti i patron passati, presenti e futuri. Scusate l'interruzione.
Ma cosa c'è, Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta?
Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio.
Ah, ottimo! E dove li troviamo?
Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su sul sito www.patreon.com/l'italianoveropodcast.
Ma Max, ma come faccio a ricordarmi il link?
Dai Paolo, o prendi appunti come fai di solito, oppure selezioni il link presente nell'anteprima dell'episodio visualizzabile su tutti i podcast player.
Ah già, allora vado subito a cliccare.
Bene, buone trascrizioni a tutti. Quindi, Simona, andiamo avanti.
Passiamo alla musica. Potremmo passare alla musica, perché noi italiani siamo artisti nel DNA, e se ti dovessi dire un italiano che ha lasciato il segno negli Stati Uniti in diversi modi, non posso che dire il maestro Ennio Morricone.
Mamma mia, fantastico. Sì, beh, lo conosciamo. Questo lo conosciamo anche io e Luca.
Beh, direi di sì, direi di sì. Sì.
E ti dico solo questo episodio, io vado spesso per lavoro perché sono una specialista dell'area nel Great American West, quindi parliamo degli stati nel Nord Dakota, South Dakota, Wyoming, Idaho. Ero in Wyoming ed ero a Cody, alle porte dello Yellowstone, dove c'è uno spettacolo country molto famoso che è il Cottle Cattle Company, e al termine dello spettacolo c'è l'omaggio al maestro Morricone. Quindi si passa dalla musica country al sottofondo di C'era una volta il West.
Quindi ha lasciato il segno.
Ha lasciato il segno, ovviamente, la trilogia del tempo, C'era una volta il West, C'era una volta l'America e Giù la testa, la trilogia del dollaro, che sono quelle più conosciute, che ha fatto con Sergio Leone, e, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo. Ci sono, e questa è un'altra cosa che ci ricollega a un altro personaggio, a un altro tipo di italianità molto diversa da Ennio Morricone, Gli Intoccabili, di Untouchable, di Brian De Palma.
Ok.
La colonna sonora di Untouchable è di Ennio Morricone, ed è connessa al Capone, che Alfonso Capone è seconda generazione di immigrati campani, che...
Come noi, Simona Campani.
Sì, magari noi un pochino meglio, mi auguro, di Alfonso Capone. E questa è un'altra cosa che, vedi, i paralleli, abbiamo parlato di personaggi che comunque nel loro ambito più grande o più piccolo hanno fatto delle cose importanti. E Al Capone è il protagonista di un museo a Las Vegas.
Ah, un museo!
Il più grande museo della mafia negli Stati Uniti d'America. E ahimè, quando entri lì, inizia tutto con quando arrivarono gli italiani e gli irlandesi. E Al Capone è uno dei protagonisti, anche perché una delle parti clou di questo museo, qui faccio un po' di spoiler, molto, molto, molto americana la gestione di questo museo, molto d'impatto, ti porta a un certo punto in una sala buia che si apre e c'è la parete di mattoni della strage di San Valentino, l'originale.
Ah.
E da lì parte tutta la storia di Al Capone.
A Las Vegas, che di solito uno va a Las Vegas, io ci sono stato, ovviamente mi sono guardato bene da andare ai musei.
Questo caso forse per noi italiani non è proprio il massimo, però c'è da dire che poi gli irlandesi ci hanno fatto buona compagnia, non siamo soli. E poi se mi permettete facciamo un paragone, beh, la sparo lì due secondi, non so se voi conoscete Gio Petrosino. Lui è praticamente un immigrato italiano di prima generazione, è diventato uno dei poliziotti più famosi di New York City e le sue tecniche per sconfiggere il crimine sono quelle che applica la polizia ancora oggi. E lui fu addirittura, quando Theodore Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti, era ancora un commissario della polizia, fu Theodore Roosevelt a promuoverlo un ufficiale per il lavoro svolto. E proprio mentre stava lavorando sull'inizio di quella che poi sarebbe stata la mafia, fu colpito a Palermo, parliamo dei primi del Novecento, fece questa operazione antimafia, arrivò da New York a Palermo, a Palermo fu purtroppo assassinato, ma rimane uno dei personaggi italiani più emblematici e positivi in questo senso.
E qui Simona do un compito a Luca, perché se non sbaglio anni fa la RAI aveva fatto una bella serie TV su Gio Petrosino, quindi Luca magari ce lo mette nelle trascrizioni avanzate.
Cercherò.
Andiamo a cercare e lo aggiungiamo. È lì che io poi l'ho conosciuto, ecco, la prima volta guardando quella serie TV. Ma tornando alla musica, Morricone, ma hai fatto anche un episodio o sbaglio proprio su di lui?
Certo, c'è un episodio del podcast, il numero 36, che riguarda proprio tutti i luoghi che Ennio Morricone ha narrato con la musica negli Stati Uniti d'America, sulle note di Morricone e sulla filmografia di Sergio Leone o di Brian De Palma. Poi c'è anche, molti non sanno, anche La Cosa, il film, quel famoso film dell'orrore, o The Hateful Eight, Novecento, il film che è tratto dal romanzo di Baricco, un altro bellissimo romanzo che sicuramente potrebbe aiutare i nostri amici nella comprensione della nostra bellissima lingua, Novecento di Baricco. E c'è proprio quelle espressioni tipiche di quando gli immigrati dalla nave vedono l'America, la Statua della Libertà e l'America. E proprio su quei punti lì partono le musiche meravigliose di Ennio Morricone.
Tu tra l'altro hai detto The Hateful Eight con Tarantino, e
esatto.
Quentin Tarantino ha più volte espresso che Ennio Morricone è il suo compositore preferito, ma non compositore per colonne sonore di film, ma proprio in generale, quindi tra i Mozart e i Beethoven il suo preferito era Ennio Morricone.
Lui era un grandissimo e rimane un grandissimo compositore, su questo non ci piove assolutamente.
E Simona, tu nel tuo episodio su Morricone fai delle bellissime citazioni sulla musica che Morricone fa, e tu, devo dire, mi sento di consigliarti ai nostri ascoltatori, perché parli in maniera molto chiara e quindi è un podcast molto bello da ascoltare. Però vorrei far leggere queste citazioni, ok, anche con la voce di un nostro amico che andiamo ad ascoltare.
La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno. Esiste solo se viene eseguita e prende corpo nella mente di chi l'ascolta. Non è come la poesia, che non necessita di interpretazione perché le parole hanno un loro significato. La musica poi può essere interpretata in vario modo, Una composizione per una scena di guerra può essere intesa anche come un brano che accompagna una danza frenetica.
Ciao Massimo, ciao Luca, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli italiani veri.
Grazie Ivo, grazie sempre di essere tra i nostri, come posso dire, autori dell'italiano vero. È sempre un piacere ascoltarti e ti dobbiamo venire a vedere all'Arena di Verona un'altra volta. E quindi Luca, Simona, di chi possiamo parlare?
Dai. La lista è lunga.
Ah, quindi vuoi dirci che tornerai nostra ospite? Va bene, va benissimo.
Sarebbe un vero piacere, senza ombra di dubbio. Io la sparerei ancora alta perché siamo sui livelli altissimi e ti direi Renzo Piano, un'altra eccellenza italiana, ha veramente fatto la differenza in tantissime strutture sia museali che espositive degli Stati Uniti d'America. E ti posso citare New York City, la Morgan Library del magnate J.P. Morgan, che è una delle biblioteche private più ricche di arte, storia e cultura dai primordi ai giorni nostri. E la sua installazione ha ampliato la Morgan Library, il nuovo Times di New York City, la vetrata è sua. E nella tua amatissima, la nostra, mi ci metto anch'io perché io amo okay.
Infatti Boston. Un po' ti ho trovato anche perché mettevi tanti belli articoli su Boston.
Boston e il Massachusetts sono in assoluto i miei luoghi del cuore negli Stati Uniti d'America per tutta una serie di motivazioni che ci vorrebbe un altro podcast per spiegarle.
Va bene, verrai al terzo episodio. Vai.
Okay. E c'è questo museo, l'Isabella Stewart Gardner Museum, che è qualcosa di spettacolare. Voi immaginate l'Ottocento negli Stati Uniti, questi grandi tycoon, questi uomini ricchissimi imprenditori, e tra questi un'ereditiera, Isabella Stewart Gardner, che fa un viaggio in Italia, a Venezia si innamora di un palazzetto del 400 completamente abbandonato a se stesso. Cosa fa? Lo compra, lo smonta, lo imbarca, lo fa arrivare a Boston, lo rimonta, e lo riempie di opere d'arte. E parliamo di Tiziano, Beato Angelico, Giotto, Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, quindi parliamo insomma di tanta italianità, tantissima. E circa una quindicina di anni fa arriva Renzo Piano e amplia questa struttura con un auditorium e una biblioteca. Poi c'è questo luogo, lo dico velocemente, ma è uno dei luoghi che io amo di più in Massachusetts, in una regione nell'interno, nei Berkshire, che è il Clark Museum, è un museo di una delle più grandi collezioni di impressionisti fuori dalla Francia, creato da Sterling Clark, che è l'erede dei Singer, delle macchine da cucire, per intenderci, e ha questa storia incredibile che lui si innamorò di una ballerina francese tra il primo e il secondo conflitto mondiale, comprarono tantissimi quadri impressionisti, poi con la guerra, la paura che venissero distrutti, li riportarono negli Stati Uniti. Non volevano assolutamente che finissero nel Metropolitan di New York perché secondo loro si perdevano, costruirono questo luogo, questo museo idilliaco dove sono sepolti adesso e riunirono tutte queste opere e anche qui Renzo Piano circa una ventina, da quindicina d'anni fa è arrivato e ha ampliato tutta la struttura con una serie di piani che si integrano perfettamente con la struttura della prima metà del Novecento e quindi anche lì c'è la sua firma. Ed è un grande orgoglio per noi italiani vedere queste cose all'estero, negli Stati Uniti, più che mai. Io giro tantissimo e becco sempre fino a quarta, quinta generazione che lo dicono orgogliosamente. Magari non parlano la lingua, però hanno quel cognome o quel Caputo, quel Rallo, quei cognomi proprio che ti fanno capire che insomma l'origine è quella. E...
Che ha lasciato il segno, quasi come noi dell'italiano vero, Luca.
Quasi. Non ti scordare il quasi.
Bravo. E niente, Luca, vuoi chiedere qualcosa tu a...
Ma sì, abbiamo parlato di tanti personaggi, ma ci sono dei posti proprio fisici negli Stati Uniti dove noi effettivamente possiamo trovare un po' di Italia vera?
Io lo so, la l'Italy a New York, giusto?
No!
Come no? Ma mannaggia!
Allora, aspetta, no, perché sennò qui...
No, dacci solo un'anticipazione perché questo è il quarto episodio per cui verrai ospite, mi è già venuta un'idea.
Allora, diciamo che se proprio vi devo dire una lettera d'Italia che ha mantenuto la sua anima in tutti i sensi, allora vi devo dire la lettera d'Italia di South Philly in Filadelfia.
Filadelfia, non l'avrei mai detto.
Tra l'altro è uno di quei luoghi che mantiene ancora, ecco, come gli americani ci vedono il più delle volte, la classica epopea degli anni 60, pizza, pasta, mandolino, vita bella. Ecco, in quella dell'Italia lì, anche i negozi, gli shop hanno quei profumi, quegli odori che avevano una volta le pasticcerie, anche un po' che si sono persi da noi, no? Nelle grandi città, profumo del pane sfornato, della pasticceria di famiglia. A Filadelfia c'è una pasticceria, quella dei Varallo Brothers, che vanta orgogliosamente di aver fatto la torta a Papa Wittiga.
Ah, Varallo?
Il Varallo Brother.
Con la V di Verona.
Con la V di Verona, esatto.
Che è il cognome di mia mamma.
Vedi? Ah. Vedi che tutto torna. Vedi
tutto,
che tutto torna.
Tutto torna.
Poi,
torna.
Vabbè, omaggio a te la Bova Bakery del North End di Boston.
Ah, ok, Bova Bakery, ok.
I cannoli sono buoni. Molto buoni. Non sono ovviamente quelli siciliani, ma ci si avvicinano.
Ci si avvicinano.
La famiglia è storicamente siciliana, per cui di origini.
Bene, gli altri li riserviamo per un altro episodio.
Va bene.
Che è fantastico, Simona, veramente una fonte inesauribile. Bravissima, grazie mille. Ricordiamo allora il tuo podcast USA on the Road, viaggi negli States, il tuo blog, dacci l'indirizzo.
simonasacri.com, al mio nome. E poi sui social mi trovate Sacrisimo su Instagram, e sono abbastanza attiva quando sono in viaggio lì, e c'è la pagina Facebook che è poi il nome Simona Sacri Travel Writer, che poi fondamentalmente ciò di che scrivo, principalmente scrivo e parlo tanto, forse troppo.
No, hai parlato benissimo e ti ringraziamo ancora, grazie Simona. Ricordiamo che L'Italiano Vero è anche un podcast appunto sulla lingua italiana, ma allora, Luca, appunto, volevo un aiuto da te per coniugare questo il verbo nutrire, ok? Quindi, ma se io mi nutro, tu ti nutri, Frank?
Frank Sinatra.
Mamma, mi ha fatto la battuta, Luca, mamma mia! Ma io volevo raccontare, non lo sapevo che facevi la battuta, io volevo raccontare quella della coccinella che va in farmacia e chiede qualcosa per i punti neri. Va bene, dai, ciao a tutti, grazie Simona, è stato bellissimo averti ospite, e ciao a tutti gli italiani.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao!
Oh, you calabrese, do the mambo like a crazy mambo italiano! Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo L'Italiano Vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo podcast player oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!